Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta.
Bene, 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 si torna in diretta, Diego Armando, il calcio è una malattia, ogni giovedì sera in diretta su Radio Città Aperta, dalle 22 alle 23, Alessio, Marco e Simone dietro i microfoni in diretta, ehi là, ehi là,
hola,
come state?
Pensa, volevo mettere l'inno della Juve, poi ho pensato, quando ha vinto l'Inter lo scudetto non abbiamo messo l'inno dell'Inter per Marco, quindi non mettiamo neanche l'inno della Juve per la Coppa Italia. No, sono contento, molto contento, perché comunque è un trofeo che mancava da 3 anni, la Coppa Italia per me è un trofeo importante, sono sempre contento quando
concordo,
viene vinto.
Concordo.
E poi ieri sera un po' di dispiacere per non essere riusciti ad andare allo stadio, ma come tu ci avevi detto ormai è impossibile con le nuove regole del, diciamo,
se non sei socio non hai la tessera del tifoso, è un
molto difficile. Molto difficile, però vabbè, sai, quando per noi juventini, diciamo, in trasferta perenne, non capita spesso di poter, nel caso di Simone, proprio scendere letteralmente di casa, andare allo stadio della Juve, ma va bene così.
Beh, qualche trofeo si è visto dal vivo,
dal vivo, siamo contenti, siamo contenti lo stesso. Certo, siamo un pochino come tifosi, ma anche come nel nostro piccolo, come piccoli addetti ai lavori, qua di Armando, stupiti del casino che è successo dopo, perché il mister Allegri, che da me ha criticato, da Simone amato, anche io gli voglio bene ovviamente, anche se secondo me ha fatto un po' il suo tempo almeno la Juve, a un certo punto è uscito di testa, diciamo che al netto dell'importanza, la vittoria della Coppa Italia della Juve, che ha giocato benissimo e ha giocato nell'unico modo che doveva giocare per, diciamo, disinnescare l'Atalanta, che
per disinnescare il giochismo.
C'è anche questo tema, un tema tra l'altro molto caro qui alla nostra redazione di Diego Armando, però brevemente parliamo di questo, poi alle 22.15 da poco, quindi avremo di nuovo Piero Capponi, che ormai è ospite praticamente fisso, a cui chiederemo un commentino sulla Juve essendo lui juventino, e poi sentiamo il miracolo Villalba, perché l'avevamo lasciati che tutto era appeso a un filo e questo filo ha tenuto bene e poi ce lo racconterà direttamente lui, usando le parole giuste con l'entusiasmo che immaginiamo abbia. Insomma, facciamo un po' un giro di commenti. Ovviamente il campionato si avvia verso la fine, se c'erano dubbi sul fatto che l'anno prossimo sulla panchina della Juve non siederà Allegri, poi non so se ci sarà Thiago Motta, Antonio Conte, io, te, Palladino, non lo so, però Conte è molto difficile. Simone, che pensi?
Ma su ieri e su Allegri?
Su tutto.
Ieri il giochismo è stato disattivato con una certa facilità, anzitutto. Partita strameritata, stravinta dalla Juventus. Arbitraggio scandaloso, davvero imbarazzante l'arbitraggio. Abbiamo visto insieme la partita, ma tutti i giornali ne parlano, non solo quelli filo Juve, 3-4 falli chiarissimi, 3 su Vlahovic, 1 su Chiesa, sono stati fischiati, non è che non è stato fischiato fallo, è stato fischiato al contrario il fallo, e tutti siamo rimasti un pochino perplessi. Al decimo del secondo tempo Ian abbatte letteralmente Vlahovic, lo prende, lo scaraventa per terra, rigore netto, secondo giallo, Atalanta in 10. Poi parte l'immagine, si vede che prima di questa spinta c'è stata una ginocchiata fortissima sul ginocchio, ma una cosa incredibile, un rigore solare, il VAR non è intervenuto, rimessa al fondo, imbarazzante, inconcepibile, con il VAR, con tutte le attenzioni, 47 telecamere, com'è possibile non vedere questo? È difficile pensare che non ci sia un po' di malafede nel non giudicare, come fai a non vedere tu dal VAR che c'è un rigore nettissimo?
Io ovviamente dissento, poi lo faccio finire.
E tu non chiami l'arbitro. Punto. Per fortuna la partita è andata come doveva andare, ha infuocato ancora di più l'animo del nostro grandissimo condottiero Max, che ovviamente, tornando alla tua seconda domanda, ha dato via una performance finale molto divertente e forse anche discutibile, anzi forse il contrario, discutibile e forse divertente, frutto anche di una serie di situazioni, di attriti con la dirigenza, con un dirigente in particolare e con un ambiente ostile che lo ha criticato fin troppo in questi anni per quello che ha fatto. Insomma, si è levato qualche bel sassolino e ha detto la sua.
Allora, sì, diciamo che da quello che si legge adesso addirittura c'è la possibilità clamorosa che la Juve possa addirittura esonerarlo con 2 giornate di anticipo. Ha preso una squalifica di 2 giornate da scontarsi in Coppa Italia, mi pare 5.000 euro di multa. Cosa è successo? È successo che lui pare in maniera... Io l'ho visto il gesto via via, non avevo capito a chi fosse rivolto. Sembra che nel momento dei festeggiamenti abbia detto a Giuntoli, che attualmente è il punto di riferimento sportivo della Juventus, vattene, festeggiamo fra noi,
tu non c'entri niente.
Poi parole di fuoco con velate minacce anche fisiche al direttore di tutto sport, Guido Vaciago, accusato di essere, diciamo, filo società, nel senso, cioè vicino a quella parte società che non vuole Allegri, più Allegri. E poi addirittura show, diciamo, contro gli arbitri,
cercava Rocchi,
dove Rocchi, poi la giacca, la camicia, la cravatta,
bellissimo.
E poi pare che nel caos abbia dato un calcione a una struttura della
luci e va bene,
e l'abbia spaccata luci, la Juve si è detta pronta a ripagare. Questo è quello che è successo. Allora, Simone ha detto la sua, di la tua anche a sto punto, diciamo, visto che tu sei un pochino appassionato di dinamiche arbitrali, no?
Ma mi ero preparato anche una piccola scheda su Allegri.
Dici un attimo cosa hai detto.
Ma semmai dopo...
Subito dopo
l'intervento di Piero. Ma allora, premetto che la partita l'ho vista tutta in differita perché ieri ero impegnato, però e mi sono perso in diretta un bel bocconcino. Per quanto riguarda l'arbitraggio, allora, al netto del secondo gol di Vlahovic annullato per fuorigioco, per cui nulla questio, fuorigioco c'era, anche perché non si può discutere sul fuorigioco, il presunto rigore solare che tu invochi in realtà è uno scontro di gioco, loro corrono, si sgomitano e poi si toccano. Il VAR non può intervenire per protocollo, perché non è un chiaro ed evidente errore, con una votazione prettamente di campo, quindi non c'è da fare nessun tipo di alzata di scudi, non c'entra niente il VAR in questa dinamica non può e non deve intervenire, e meno male che non intervenga. Quella deve essere una valutazione di campo, infatti Marisca ha valutato e ha sbagliato. Però ha sbagliato, però siamo qui ci sono 50 persone che dicono che ha sbagliato su 150 che dicono che non andava fischiato, per cui questo ti fa capire che non c'è il presupposto del chiaro ed evidente errore. Per il resto, sì, qualche valutazione invertita. È stata una partita comunque, insomma, molto fisica, insomma, ci sono state botte da Orbi in certe occasioni, insomma, non è che sono 2 squadre che hanno fatto una partita a punta di fioretto. Marisca, tra l'altro, è una persona che, proprio dal punto di vista anche dell'interpretazione delle partite, è cresciuto tantissimo negli ultimi anni. Prima era molto umorale, stava antipatico ai giocatori, c'era sempre questo grande conflitto latente che esplodeva spesso in atti di autoritarismo invece che autorevolezza, no? Che è la peggiore dote di un arbitro, quando un arbitro si mette sul piedistallo. Diciamo che Allegri nel finale ha tolto il suo personale tappo e le effervescenze che ne sono conseguite sono state per il 10% indirizzate all'AIA e per il 90% indirizzate alla società, però su questo poi ci possiamo tornare.
Sto parlando con Piero per stabilire
Piero ha fatto una cosa storica.
L'intervento, adesso ne parliamo. Cosa avevi preparato su Allegri?
Avevo preparato una piccola schedina, nel senso che mi ero documentato un pochettino, anche perché tutta questa grande acredine che abbiamo visto ieri in realtà ha radici più profonde, come è evidente, no? C'è un prima di Giuntoli e un dopo Giuntoli, no? Quando è arrivato prima di Giuntoli la società era rappresentata da, dopo il cambio, no, della guida di Agnelli e tutta la compagnia, Ferrero e Scanavino avevano messo Francesco Calvo all'area sport, no? E già lì Allegri aveva cominciato a girarsi perché Allegri non era favorevole a questa nomina, perché secondo lui Calvo non era molto presente a livello politico per quanto riguardava il peso che la società avrebbe dovuto avere nei confronti del mondo arbitrale, e quindi disse: io non lo voglio tra i piedi. Allora arriva Giuntoli, e Giuntoli comincia a fare quello che si fa di solito quando si entra in una realtà nuova, no? Cercare di evitare i conflitti, per cui cerca di assecondare Allegri, premesso che Allegri non lo voleva perché Allegri aveva fatto sapere in società che lui avrebbe voluto Massara. Quindi già arriva un direttore sportivo che a Allegri non sta bene. Giuntoli però arriva e in punta di piedi, prima di tutto rinuncia ad andare in panchina. Giuntoli è sempre andato in panchina e aveva detto: seguirò la squadra in panchina come ho sempre fatto. Agnelli ha fatto sapere: lui in panchina non ce lo voglio, e Giuntoli non ha mai messo piede in panchina, quindi 1-0 per Allegri. Poi gli aveva detto: questo me lo mandi via a Calvo, e infatti l'hanno mandato al marketing in un'altra branca, e non si è più visto nei rapporti della politica della società. Terzo, gli avevano detto: toglimi dai piedi anche il direttore responsabile della comunicazione, che è tal Mike Armstrong, che è uscito dai radar perché gliel'hanno tolto proprio dai piedi. A quel punto inizia il campionato e lui va bene in classifica, perché parliamoci chiaro, la Juventus è stato l'interlocutore più serio dell'Inter nei primi 5 mesi del campionato, no? E finché le cose andavano bene, diciamo che Allegri stava coi frati e zappava l'orto, anche perché in cuor suo lui sapeva di giocare di sponda con John Elkann, quindi diceva: alla fine mi siedo con Elkann, può succedere quello, se poi magari vinco anche qualcosa vedrete che poi la mia la dirò. Il problema è venuto fuori dopo Juve-Fiorentina, dopo che la Juventus aveva inanellato una serie di partite incomprensibilmente scialbe dopo la sconfitta con l'Inter. Ma perché scialbe? Perché comunque si era creato un clima dove lui aveva capito che Elkann l'aveva scaricato, perché Elkann comunque aveva delegato Scanavino e Elkann avevano scelto Giuntoli, per cui non è che a quel punto Elkann poteva tenere i piedi in due staffe. Quindi Allegri si rende conto di essere solo, finché i risultati lo supportano diciamo sta zitto. Dopo Juve-Fiorentina iniziano i casini. A Juve-Fiorentina, nel post gara, nello spogliatoio, persone che erano presenti, anche degli addetti alla comunicazione e di quelli che poi riferiscono ai giornalisti, raccontano di un polverone successo. La Juventus batte la Fiorentina, attenzione, quindi una partita vinta dalla Juventus. Allegri ne ha una per tutti: prima redarguisce la squadra perché la partita è stata giocata male, e poi butta fuori nell'ordine sia Manna, che era il suo braccio destro ma che in realtà era un'emanazione di Giuntoli, che Giuntoli stesso, che aveva fatto capolino. E dopo Juventus Salernitana Allegri si incontra per sbaglio, perché insomma si evitavano, incontra Giuntoli a fine partita in campo e gli dice: per fortuna da giovedì non ti vedrò più, sei il peggior dirigente con cui abbia lavorato. Queste erano le premesse. Lui giovedì era la partita con la Coppa Italia, quindi lui aveva detto: vada come vada, giovedì io mi smarco. E fortuna ha voluto, e anche bravura ha voluto, che lui abbia vinto. Quindi tutto quello che è uscito fuori è stata la sua rabbia, e il sottotesto era: nonostante voi io ho vinto una coppa. Ricordiamoci del mercato, perché lui aveva chiesto due giocatori esperti, perché la Juventus faceva del possesso palla una delle sue, diciamo, cifre più importanti, e nel mezzo la Juventus aveva disperato bisogno di gente che sapesse giocare la palla, e lui aveva chiesto due giocatori, uno era Bonaventura e uno Pereira. Solo che prima la Fiorentina e poi l'Udinese gli hanno chiuso la porta in faccia. A quel punto gli hanno preso Thiago Jalot e Alcaraz, e lì, come si dice a Grosseto, è stato cotto il riso, insomma, e lì è finito l'idillio. Quindi ieri abbiamo visto la parte finale di un'effervescenza che in realtà era come se tu scuoti una bottiglia di spumante che tieni chiusa, e dopo averla scossa per 5 mesi, dopo la fine della partita la apri. Che poteva succedere? Che il tappo l'hanno trovato a Fregene.
Allora, ci ascoltiamo un brano scelto nella bellissima playlist.
Ma di chi?
Di qua.
Di qua, presente, residente.
La playlist, come si chiama? Si chiama Novità discografiche.
Ottimo.
Italiane, straniere.
Un po' tutto.
E poi c'è Piero Capponi, Rampa di Lancio, con cui parleremo di Juve, ma non solo.
Quindi Villalba.
Vediamo, scegliamo a caso.
A caso. l'inno della Juve.
No, col veleno, sentiamo un sentiamo col veleno che sono sempre importanti da sentire. Sto scegliendo,
sì, beh,
sto scegliendo fuoco sacro. Eccolo qui, importante. Via.
Rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Via. Siamo la guerra dei sensi dove gli atomi bollono senza più contenersi. Siamo dei controsensi. Pagami lo psichiatra che risolvo a gratis i drammi della mia squadra. Che figlio dei depressi, mogli eccessi li paga. Tu stressi con tuo sole la mia pessima giornata. Amico scusa, amico non smetto sopra un beat. Nino io lo faccio così, così. Amico scusa, amico non smetto sopra un beat. Nino io lo faccio così. Te l'ho detto sopra il ring. Se poi pure venì, t'aspetto come si con un toro scatenato nel petto. La situazione qui oramai è solo questione d'effetto. Che se lo chiedi me lo permetto, con molto più contenuto dentro. Che se è vero che le rime le riciclo a Facciano, te sei andato in autostrada col triciclo. E poi ti inventi pure che vuoi fare il mio amico, quando ieri mi indicavi e gridavi quello è un fallito. E mo che te ridi a Sico, che questa è Radio Bibbia, il fuoco sacro è esaurito. Yes, è rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria.
Ma la nostra batteria suona ancora, ancora. La rabbia non si ferma perché parte del contesto nella nostra storia. E ad ogni costo la conservo dentro la memoria.
Sì,
le fondamenta di ogni parola. Prendo un bel respiro e dopo vado giù. Chiave articolari in questo rendezvous. Manca sempre il sale ora che manchi tu. Vogliono spaccare tutti quanti sopra il loop. Odio è solo il minimo per quello che mi tocca di vedere. Miserere, buoni siete buoni a guadagnare. Ma non avete stile e niente di nuovo da dire. Corveleno e colle ad orologeria. Dentro questa traccia core nostalgia. Ultimo joint il nostro rito. Scandito, fuoco sacro garantito. Esaurito.
Oh, stanno tutti qua giù a farsi benedire come capi. A dare per due spicci il culo a gratis. Giocano ai soldati, flow Illmatic. E a te te piacerebbe ma qua ci rimetti al collo Luca Brasi. Visto che è il momento per il pento tra gli schiavi. Virtuale 350 criminali sulle Raris. Money, 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 nah. Invece resta cazzo dritto che è finito pure il chalice. Piscio sulla testa dei rapper tipo Canader. Non vi serve il cash, serve il coroner.
Non la puoi fermare, non la puoi fermare.
Le tigri coi massicci ora aspettano il segnale. Dritti sulle gambe quando cadono le braccia. Io che de persona ho messo Roma sulla mappa. Scienza doppia H, faccio i conti coi tuoi K. Questo è fuoco sacro mentre gli arti fanno acqua.
Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria. Testa e rabbia come la periferia e non la puoi fermare la nostra batteria.
Mi metti in conto un altro errore, sta nell'anello del terrore. Troppi giri qua finisce ad Arachiri come la rettore. Non ho la voce di un tenore, non sono un soprano. Ho solo un sogno in testa, la testa del sovrano. Punto al cuore del sultano, con zero ferro in mano. Solo un ferro 3 contro sto mondo subumano. Solo per dirti ancora quanto sei fagiano. E quando esce il tuo disco nuovo, manco se l'ascoltavo. Che sputavamo il primo rap in mezzo ai denti. E ci ha insegnato ad essere svegli e intelligenti. Mica stupidi e contenti. Hanna capito i ragazzini, dal piazzale tech sui marmi e giri di testa sopra i sanpietrini. Mo butto giù sti burattini, signore delle mosche in un mercato dominato da bambini. Fuoco sacro, risveglio Roma col cannone e la fanfara. Questa è colla e col veleno, alza la caciara.
Torniamo in diretta. Alessio, Marco, Simone, boom, la porta che ha chiuso entrando
nei microfoni.
Quelli erano i Corveleno. Fuoco sacro l'ho sfumata sull'ultima strofa cantata da Danno, perché è un featuring con Colle del Fomento. Io quando sento quel veleno, non so se voi rap italiano, romano, penso sempre a Primo Brown, che è morto insomma qualche anno fa, che era uno, insomma, vabbè, un ricordo affettuoso di Primo Brown. Beh, non c'entra niente col calcio, però quando
cose tue,
queste,
via.
Cose mie, insomma, cose sì. di chi si ascolta questo tipo di musica. Bene, cioè questo, dopo questo pensiero di mente, c'è Piero Capponi. Ciao Piero.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Estamos bien.
Switch in italiano, per cui già estamos facciamo bien. Fatica, parliamo in dialetto.
Va bene, dai.
Ma basta aggiungere, non si aggiunge.
Un po' di colore.
Un po' di colore, dai, un po' di colore.
Dicevi, parliamo un po'. Prima, parliamo un attimo da Juventini e poi parliamo da tifosi del Villarba, sì. Che qui ci sta una sezione di ultra
la torsida,
la torsida romana del Villarba, perché comunque è il risultato di quelli che fanno emozionare chi ama il calcio, io ho una passione.
Sì.
Vabbè, tu da Juventino hai detto duplice risultato, e questo duplice risultato
duplice festeggiamenti, sì, abbiamo vinto la Coppa e abbiamo mandato via l'allenatore nella stessa serata.
Siamo tutti contro Simone, siamo tutti, non è vero. A me onestamente ti dico la verità, contento della vittoria della Coppa Italia, tra l'altro.
Ma Simone chi?
Sì.
Simone lui.
Ah, lui.
Lui è un allegriano.
Anche io.
Fino alla fine.
E...
Cioè, siete degli allegriani perché volete il male della Juventus.
Non è vero, chiaro. Sciocco.
No, io non sono un allegriano, però sono legato, sono affezionato a questo allenatore. Mi dispiace un epilogo di questo tipo. Via, diciamo
sono
così,
curioso, ecco. Di vedere il profeta l'anno prossimo, che cosa combinerà.
Chissà chi c'è l'anno prossimo.
Ma probabilmente sarà quel tizio Fiago
Motta. Io voglio fare, siccome siamo qui per parlare anche un po' di Spagna, io voglio fare solo un'analisi. Io ero al Bernabeu la sera in cui Del Piero fece una doppietta in Champions, non so se ve lo ricordate.
Come no, con l'applauso finale,
una di se ne dimentica.
La Juve di Ranieri.
Uscì, fra diciamo gli applausi, la standing ovation e il Bernabeu, no? Ecco, in quel momento le due società erano a un livello abbastanza simile, no? A livello non evidentemente di Champions, che mettiamo a discorso a parte, ma quello è un discorso a parte sempre quando si parla del Real Madrid, a livello di proprio di fatturazione, di fatturato, di strutture, stavo costruendo lo stadio, c'è tutta una serie di cose. E passati, quanti sono passati? Voi siete più bravi di me, 10 anni, 12 anni, 15 anni.
Era il 2007-2008,
sì, dai,
14 anni,
sì.
18 anni, sì, no, 16 anni, ecco. Oggi la differenza è stratosferica, ok? In questa differenza stratosferica, evidentemente ci sono le responsabilità, sono della società, non c'è dubbio, ma anche i 9 anni di Allegri, come ha detto giustamente lui, perché li abbiamo pagati anche due stando a casa, purtroppo hanno generato la mediocrità in campo. Cioè la Juventus ha deciso di, con questo allenatore, di smettere di giocare a pallone, e purtroppo il giocare bene o il provarci fa tifosi, fa sponsor, fa visibilità, oltre al tifo normale della nazione. Cioè, la proiezione globale, devi giocare anche a calcio, devi generare anche dei miti. Oggi i nostri miti, che sono Miretti, quelli, cioè, Rabiot, il surfista fallito, cioè, voglio dire,
lì però
è un grande giocatore,
lì non è colpa d'Allegri, lì.
No, però non è colpa d'Allegri, ma c'ha la sua corresponsabilità, perché non ha provato a giocare a pallone, dai, cioè, non ci ha provato. Lui il cortomuso non può essere una filosofia, ma che venda all'estero,
quindi,
cioè,
Piero, però... quindi scusa un attimo, l'Inter quindi in questo senso sta facendo bene, nel senso che ha cominciato a giocare bene,
a creare anche
un certo hype intorno alla squadra, no?
Chiaramente è quello che mi riferisco. L'Inter è la dimostrazione del sorpasso in questo senso, anche probabilmente poi che si progetterà a livello internazionale. Peccato quest'anno per essere uscita con l'Atletico, non era uscita, arrivava in fondo, anche quest'anno era un passo in più, è un po' quello il discorso, sì. Cioè, alla fine, fuori dal tifo locale, dal tifo nazionale, dal tifo che c'hai perché nasci, il tifoso nuovo lo fai giocando anche bene a pallone, arrivando in fondo alle competizioni europee,
certo.
Ieri leggevo osannato Allegri perché ha vinto una finale, voglio dire, sì, ma l'ha persa anche 7, cioè, voglio dire, ha perso 2 Champions, ha perso 7 finali, e io purtroppo vivo a Madrid, ragazzi, in Madrid non perdo una finale dall'81, cioè, quindi quando la gente dice no, le finali vanno vinte, ho capito, dimmelo a me, che voglio dire che sono qui che le vedo festeggiare la mattina,
le vedi vincere,
cioè, voglio dire, l'ho viste purtroppo anche contro la Juventus, cioè, quindi chiaramente, poi dice ora il Dortmund, io ancora non mi sono ancora ripreso.
Ma
io
col
Dortmund. Io la partita col Dortmund era la partita più scontata della storia della Champions League.
Non ne ha perse 7-0 con la Juve.
7-0 quella partita. Cioè, voglio dire, siamo riusciti a perdere col Dortmund. Non dormo la notte ancora. Mi ricordo il gol del 3-1 del Madonna, ragazzi.
Lars Ricken.
Driesen quel tiro da 25 metri sopra il portiere.
Beh, abbiamo perso con l'Hamburgo con un altro gol assurdo, abbiamo perso con un gol di Mijatovic in fuorigioco l'anno dopo, clamoroso, ai rigori con il Milan. Insomma,
parlando ovviamente Piero, che ormai è ospite fisso, ormai facciamo prima a far intervenire Piero da Madrid
che Yuri da Monterotondo.
Allora, no, diciamo che poi passiamo a parlare del Villalba. Diciamo che secondo me, dal mio punto di vista di tifoso e tramite Diego Armando da Mini addetto ai lavori, diciamo così, il problema con la Juve, cioè il momento in cui la Juve ha perso una sorta di vantaggio strategico che aveva in qualche modo accumulato almeno in Italia, è stato con una serie di scelte folli fatte dalla dirigenza, dal management intorno ad Andrea Agnelli, a cui va tutto il mio ringraziamento per l'epopea dei 9 scudetti. Però a un certo punto, come si dice, è partita la brocca. E il momento esatto io lo individuo quando il signor Paratici è diventato plenipotenziario. Le famose intercettazioni che poi... Vabbè, poi non entriamo nel merito, sennò ci sentivano gli stessi, diciamo, associati, cioè chi lavorava dentro quello, che diceva questo è matto, questo firmava contratti,
questo cinguaia, cioè,
aveva firma libera fino a 20 milioni di euro. Lì il problema, secondo me, un pochino questa cosa che dici tu, questa distanza abissale che si è creata non tanto con Real, che quello ce l'ha con tutto il resto delle squadre d'Europa, secondo me, ma con, diciamo, le big del calcio europeo, è avvenuta in quegli anni lì, cioè nel momento in cui tu l'acquisto di CR7 cerchi di appunto rimpolpare, no? Questa epica, questa mitologia, e con me ci riuscirà perfettamente. Io sono impazzito quando è arrivato Ronaldo, lo sanno bene Marco, Simone, però lì non hai saputo stare appresso, sbagliando il management. Quindi più che l'acquisto di Ramsey e di Rabiot e di De Sciglio, il problema è nato nella scelta del management. Io penso che questo sia un discorso che tu comprendi bene e anzi sai spiegare meglio di noi, forse.
Ma sì, guarda, io quello che ho imparato in questi anni da addetto lavori, no? Che è una frase bellissima, l'addetto lavori in spagnolo non c'è, l'addetto lavori è meravigliosa, è proprio l'importanza della direzione sportiva e del management, cioè dell'avere una filosofia, intanto una filosofia partendo dalla base che il direttore sportivo, che alla fine è un impiegato, no, del club, deve essere assolutamente in sintonia con qual è il progetto del club. Quello è fondamentale, se non c'è questa sintonia è complicatissimo. E poi il direttore sportivo è più importante di tutto, è più importante dell'allenatore, è più importante del presidente, perché è quello che veramente può fare la differenza. Cioè, se no guardiamo chi c'è a Bologna, basta leggere il curriculum di questa persona per capire quanto è importante un direttore sportivo. Ragazzi, il Bologna fa la Champions, ragazzi, voglio dire, la Champions, il Bologna in un campionato come il campionato dove che c'ha come monte stipendi, il decimo, il dodicesimo monte stipendi, non lo so, ma non credo sia fra i primi 10 come stipendi, no? Quindi vuol dire che devi avere un grandissimo direttore sportivo in sintonia assoluta con il presidente, con la dirigenza, e quello fanno le fortune o le sfortune di una squadra. Chiaramente nella coppia Marotta Paratici, la dimostrazione è quello bravo era Marotta, l'abbiamo visto.
Come chiamavo io Paratici, l'avevo definito lo scolaretto, ti ricordi Alessio?
Come no,
lo scolaretto.
Assolutamente, hai perfettamente ragione.
Lo scolaretto. Diego Armando.
Hai perfettamente ragione.
Passiamo al Villalba, passiamo diciamo dal macro al micro, ma neanche tanto micro, perché poi penso che ci siano un bel gruppo di tifosi che domenica abbiano goduto, perché noi ci eravamo lasciati con la tensione della partita dentro fuori, no? Quelle partite che tra l'altro io e Simone ci troveremo a dover gestire fantacalcisticamente queste ultime due giornate. Comunque poi sarà interessante, alla fine quando ti salutiamo Piero raccontiamo un po' a Marco il nostro fantacalcio, che è incredibile quello che sta succedendo. Allora racconta che è successo.
Ma allora, guarda, io
partiamo dal giorno prima dell'ultima partita giocata.
Allora noi intanto veniamo da una situazione abbastanza difficile, si era recuperato un gap importante, noi abbiamo riguardato la classifica, noi alla giornata 21esima giornata avevamo 8 punti di distacco rispetto alla salvezza, poi siamo riusciti a migliorare nelle ultime 10 partite, siamo stati la sesta squadra del campionato e nelle ultime 5 la terza, no? In una proiezione rispetto ai punti raccolti. La domenica prima c'era stata una partita difficile perché avevamo contro la seconda in classifica pareggiato 1-1 all'88esimo e quel punto diventava importante perché ci permetteva di essere, dipendeva da noi il risultato. Io il mercoledì sono andato a salutare i ragazzi all'allenamento, ho portato una maglietta da fargli firmare, gli ho comunicato che non sarei stato presente alla partita di domenica per un problema clamoroso di scaramanzia, perché non ero presente, e c'è stato grande attesa, c'era 1000 spettatori a Viglialba, quindi insomma un numero interessante. A proposito, Marco, facciamo l'equivalente all'eccellenza, non alla promozione, c'è una categoria sopra, la quinta categoria del calcio spagnolo, e giocavamo contro il Real Madrid C, cioè per capire Real Madrid C, il giocatore meno pagato, cioè il minimo stipendio di una squadra del Real Madrid C, sono 50.000 euro, ok? Noi con 150 ci si fa tutta la squadra, ok? Quindi come per capire un po' la differenza, squadra imbottita da ragazzi, tra l'altro di quello che sarebbe un po' la primavera, si chiama Juvenil División d'Honor in spagnolo, e ragazzi che giocano poi regolarmente anche col Castiglia, che è la squadra B che fa la Serie C, ok? Che quindi due categorie sopra. Quindi partita da dentro fuori, noi avevamo il Rayo Vallecano con gli stessi punti nostri, però noi avevamo miglior differenza di sconti diretti perché avevamo vinto le due partite, poi avevamo sotto altre due squadre che quindi facendo lo stesso risultato non ci salvavamo, e sopra una squadra, si chiama il Parla, che aveva 10 punti di vantaggio con noi alla giornata 21 e che in questo momento ce n'aveva 2 l'ultima giornata. Quindi la partita al primo tempo nervi tesi, io me la sono rivista in televisione dopo, nervi tesi, grande appoggio della tifoseria, e Madrid voleva vincere. 57esimo, un giocatore di quelli che poi vedrete in televisione fra qualche anno nella Liga Spagnola, ha preso palla al limite, ha fatto un gol di quelli chirurgici, quindi siamo sotto 1-0, sta vincendo il Rayo Vallecano, sta vincendo addirittura il Villanueva del Partiglio, uno di quelli che stava sotto noi, quindi in quel momento eravamo penultimi e retrocessi. C'è stato un calcio d'angolo al 67esimo, un pareggio meritato perché la squadra ha giocato bene dall'1-0 contro, ha giocato bene. E al 87esimo, un'azione splendida del nostro americano di Alice Krell, vi racconto un inside di questi del calcio, no? Quando è entrato c'è stato il cambio, perché Krell era in panchina, è entrato insieme un altro giocatore, si chiama Paolo Montero, che probabilmente Paolo Montero è il più forte di quelli che noi abbiamo in campo a livello tecnico, però veniva da 2 settimane, era fermo, aveva avuto una brutta botta, e quindi gli ha detto al mister, mettimi nel mezzo perché non ce l'ho questo allungo sulla fascia, non ce l'ho questo percorso, no, da fare. Quindi è stato spostato Alex Krell sulla sinistra. Il gol viene da una splendida azione di Alex Krell sulla sinistra, che praticamente fa quattro biciclette, si dice, non so come si dice in italiano, con la palla, cioè fa quattro finte al difensore, crossa nel mezzo e tiene toffa il 15esimo gol, buttandosi con il piede in avanti, e fa il quindicesimo gol di stagione, e fa il 2-1, c'è un pandemonio, tifosi cercano di entrare
nel campo. Abbiamo visto il video, sì.
Ci sono stati poi quasi 10 minuti di recupero, cioè qui ci sono stati altri 13 minuti di partita dove praticamente nessuno respirava a Viglialba e in apnea, e alla fine un paio di calci d'angoli, e il Madrid non voleva perdere perché insomma Madrid ha perso 3 partite in tutto l'anno, quindi non era venuto a Viglialba per perdere. E siamo riusciti a vincere questa partita. Nel frattempo ha vinto il Rayo Vallecano, e abbiamo vinto noi, ha perso il Parla, che è retrocesso. Quindi il Parla, che aveva 10 punti di vantaggio, ne aveva 2 all'inizio della giornata, alla mattina alle 11:30, e è retrocesso dopo una crisi grossa, perché era 2 mesi che non vinceva, quindi 2 mesi senza vittorie.
Ma è retrocesso
quindi,
con il Rayo Vallecano?
No, l'avevo salvato, sono successi, è successo Parla, Villanueva del Partiglio e l'ultimo il Pozzuolo, che era già retrocesso.
Ho capito.
E ieri un giornalista di riferimento, perché Villalba ha una caratteristica, ecco, si chiama la capitale della montagna, della Sierra di Madrid, quindi ha la Radiomarca, diciamo la sezione proprio di Radiomarca, i giornali, quindi è una specie di capoluogo, no, in questo senso, no? Anche noi siamo, cioè, i propri giornalisti che ci seguono da anni, tutto questo discorso. ha fatto un sondaggio sulle quattro partite più epiche della storia del Villalba, di questi 51 anni di Villalba. Di queste quattro, due sono, una è questa della fine di quest'anno e l'altra quella dell'anno scorso, dove abbiamo vinto in quel caso al 94esimo, ci siamo salvati l'anno scorso. Quindi io in tre presidenze delle ultime tre giornate ho avuto una promozione e due salvezze. Quindi non so, mi farò un'assicurazione sulla vita ora, perché morirò così, cioè un giorno una sbattita al Villalba.
Vogliamo
all'ultima
dire...
giornata praticamente.
Alessio, mi pare il caso anche di rimarcare che nella giornata in cui il nostro Piero ha compiuto la sua impresa in Spagna, parallelamente la Borgata Gordiani in prima categoria, qui girone G del Lazio, che si giocava la salvezza e giocava contro la prima in classifica in una partita dal pronostico ormai chiuso, perché la prima in classifica aveva 50 punti di più, ha vinto al 93esimo ed è stato una
roba.
Cioè, a Villa Gordiani io non c'ero purtroppo perché ero fuori Roma, ma pare che sia stata una cosa epica. Hanno messo delle immagini sul loro profilo Instagram, c'è stata una sbandierata, i giocatori sono andati alla rete, ma c'erano tipo, non lo so, 500 persone, ma sono tre gradini il campo, tre gradini.
Sì, no.
È stata una cosa bellissima.
Lo cercherò.
Sergio Canale, uno dei, diciamo, dei fondatori.
Sì, infatti Sergio è stato una giornata trionfale.
Quindi si inizia a programmare l'anno prossimo, così come lo sta facendo Giuntoli, così come lo sta facendo lo fate anche voi.
Lunedì pomeriggio abbiamo fatto la prima riunione, quella più importante, per quella del budget a disposizione. Quindi dice c'è il nostro inflessibile direttore finanziario, che è quello che decide quanto possiamo spendere, e mercoledì, che abbiamo fatto anche il pranzo con i ragazzi la mattina prima del pranzo, abbiamo avuto un appuntamento con l'allenatore che vorremmo confermare, quindi gli abbiamo detto che vorremmo confermarlo. Quindi ecco, poi insomma vi terrò aggiornati rispetto a,
bello,
a come
fantastico,
andiamo anche in
campagna. Un racconto bellissimo, si tienici aggiornati. Torniamo, diciamo, dal piccolo, anche se meraviglioso in questo modo, al grande, perché Simone ha lanciato uno spunto interessante prima e vorrei coinvolgere anche te, Piero, sempre dal tuo punto di vista. Cioè, parlare dell'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che, dal punto di vista, diciamo, sia del gioco che del management, crediamo sia, diciamo, fra quelle, diciamo, esempi virtuosi, no? Cioè, una squadra piccola che riesce sempre a tirare fuori il massimo, anzi addirittura forse più del massimo, perché se si pensa che riesce a tirare fuori oro anche da qualche rapa, se posso dire,
ha rivitalizzato De Ketelaere, insomma.
Ma io penso anche a quelli che poi sono andati via da lì e sono falliti miseramente, penso a Caldara, che non ha più giocato una partita da quando è andato via, penso a Gagliardini. Comunque, insomma,
il nostro mito,
quindi c'è qualcuno, produce tanto.
Forse è la nuova Udinese,
che però c'è questo problema.
Abbiamo delle sole voltare negli anni 90.
No, beh, però diciamo che
Isla Iller.
In linea di massima, Atalanta.
Sì, comunque posso anche ricordare Fiore, oppure va bene, ciao.
No, l'Udinese me lo ricordo, perché diciamo che era un pochino anche temerario, che già chi andava
Iaquinta
poi solo
ha fatto campione del mondo, ragazzi,
da Cutro.
Comunque, però c'è il problema che ormai non è il primo anno che sembra a un certo punto essere quasi ingiocabile. Me la ricordo anche il campionato del Covid, che avevo il terrore di affrontare la tifoso juventino, eppure non riesce a vincere. Adesso gli auguriamo il meglio per la finale con l'Everkusen, ma così facciamo un giro di commenti sul fenomeno Atalanta, che comunque non riesce a vincere un trofeo, ed è un peccato, cioè non riguardo ieri ovviamente, perché comunque questo ciclo immaginiamo che prima o poi finisca, perché non crediamo che sia possibile, oppure dici anche la tua, Piero, che l'Atalanta ormai sia una presenza fissa nel gota delle grandi squadre italiane, oppure è possibile? Che ne pensi, Piero, dal tuo punto di vista, dal punto di vista di uno che...
Intanto secondo me la finale di quest'anno di Europa League vale tantissimo, cioè voglio dire, è arrivato in fondo buttando fuori il Liverpool, cioè voglio dire, ha fatto una competizione straordinaria. Purtroppo vincere è il problema, cioè vincere è difficile, vincere è sempre difficile, vincere significa essere abituati anche a vincere, cioè riuscire a vincere è complicato, è sempre una questione di gestione delle aspettative, quello che io dico sempre, cioè da tifoso dell'Atalanta io so che vincere sarà difficile, no? Se io fossi tifoso dell'Atalanta che dover vincere sarà difficile, che è una cosa che a volte i tifosi purtroppo non capiscono, soprattutto nel calcio moderno dove non vince più nessuno rispetto ai grandi, no, nomi, no, delle grandi squadre, perché c'è questo gap. Chiaramente è dura, per sì, per quello che hai detto te è corretto, probabilmente finirà poi questo a poter stare in linea. È vero che quando fai questi bilanci così positivi grazie alle vendite di giocatori riesci poi, reinvestendo bene, stai su. È chiaro che l'anno che sbagli gli investimenti magari arrivi ottavo, non ti qualifichi per l'Europa, diventa difficile,
salta il meccanismo, certo.
Salta il meccanismo, è un po' così, però chiaramente, ripeto, aver vinto il titolo, chiaramente il titolo diventa un po' il ricordo, no? Guarda la Roma che con una Conference sembrava avesse vinto la Conference, è una specie di trofeo passalacqua che qualcuno ci ha creduto un po' di più, insomma, cioè, voglio dire.
Beh,
poi Marco gli spieghi te,
sì, l'ex
Mitropa Cup,
sì, ma nemmeno, era un po' più nobile forse la Mitropa Cup, c'era un altro fascino orientale, diciamo così. Penso sia quello il problema, che vincere è difficile, questo credo che è importante.
È come il Gamper, il trofeo Gamper che faceva a Barcellona,
come il trofeo Gamper, esatto. grandissimi complimenti, diciamo, alla gestione dell'Atalanta, perché poi alla fine il problema del vincere è un problema da tifoso, più che il problema da club, perché il club credo che sono contenti come stanno gestendo le cose. Chiaramente vincere fa entrare un po' nella storia, però è molto difficile, fa capire proprio quello, che vincere una sola squadra e vincere è complicato, secondo me.
Perché ormai è la terza finale che perdono di Coppa Italia negli ultimi...
Sì, sono tanti.
La terza dell'era Gasperini è la terza finale. Poi hanno
fatto... Voglio dire, ieri hanno perso questa finale perché c'è un giocatore devastante che si chiama Vlahovic, che c'è gente che lo voleva scambiare per Lukaku. Cioè, io ho dovuto tribolare tutta l'estate, ho sofferto tutta l'estate.
Io pure stavo malissimo.
Qualche psicopatico che voleva cambiare Lukaku per Vlahovic, cioè veramente vuol dire non si sa cosa di
Vlahovic, devo dire una cosa. Poi lo vedo giocare adesso la palla anche a centrocampo, nella Fiorentina non faceva questi tipi di movimento, e qui bisogna dare atto che probabilmente il buon Allegri un pochino a Vlahovic gli ha giovato,
No, secondo me il problema è il contrario,
no.
Il problema è che non lo vedevi perché non lo facevano tornare fino a centrocampo. Ieri ho visto Allegri cazziare due o tre volte a Vlahovic perché non tornava sulla copertura di centrocampo, si è visto proprio l'immagine. A parte ho visto anche un fallo laterale di McKennie straordinario, non so se l'avete visto, ma nel lancio del peso si fa lo stesso movimento, è una cosa. Ho mandato il video, ho registrato il video, ho mandato a tutti gli allenatori della mia società, gli ho detto ragazzi fatelo anche voi questo, se si può fare in finale di Coppa Italia magari si può fare, scusate la parentesi, ma ho visto Vlahovic tornare spesso e volentieri dietro, cioè voglio dire, secondo me è un giocatore fortissimo, chiaramente è lì quello che in una finale fa un po' la differenza, questo tipo di discorso. Mancava Scamacca ieri sera, cioè, è mancato Scamacca in modo evidente, secondo me,
Ma infatti Scamacca è da portare. Io non ci ho mai creduto a quel giocatore in questi ultimi due o tre anni, che è stato un po', diciamo,
ma ora sta bene.
Ora sta bene, più che altro sembra essere un po' convinto dei suoi mezzi, che mi pare che siano notevoli.
Notevoli, sì, vero.
Tu che hai lanciato la quest,
no,
Simone.
No, Scamacca,
Atalanta, io dell'Atalanta.
L'Atalanta e i numeri parlano chiaro, tanti soldi per la società, tante plusvalenze, tanti giocatori stravenduti, tanti ne venderà. Cop Miners non credo arriverà alla Juve,
60 milioni andrà
in Inghilterra,
giocatore però,
perché non si accontenterà di 4 milioni e mezzo di stipendio, quindi andrà probabilmente in un altro paese, ma ha un tasso tecnico dei giocatori tecnici forti, non dico che siano dei fenomeni, complessivamente ha una struttura, un livello tecnico altissimo, molto più alto di altre squadre. Sono 9 anni che gioca, predica calcio eccetera, ma alla fine, oltre a far felice i dirigenti, devi anche far felice la piazza, credo. Qualcosa devi vincere, non puoi, no, essere sempre la bella favola, come il Chievo Verona, la bella favola, poi la favola finisce,
è quello
e
il problema.
Poi ti scontri con la realtà, qualcosa devi portare a casa.
Sarebbe un peccato che questa storia di calcio molto bella oggettivamente finisca senza coppa. Certo, è anche, come dice Piero, sono d'accordo, vincere aiuta a vincere, però da qualche parte bisogna cominciare, Piero, no? È come quelli che non ti danno il lavoro perché non hai esperienza, ma se non mi fate lavorare,
capito? Esatto. Quando la faccio l'esperienza? Sì, ma è chiaro, sì, è vero, è vero. è così, è anche vero che anche vincendo, per esempio, ricordiamoci del Parma, no? Per esempio, il Parma ha vinto tanto per essere una provinciale di lusso, chiaramente, no? Sì. E poi non ha più vinto, però è un po' la difficoltà del calcio di oggi.
Tocca chiedere a Tanzi come mai non hanno più vinto, già, sì. Più che altro.
No, sì, che è certo, sì, siamo d'accordo. Sì, sì, ma secondo me, però, ecco, ripeto, forse riusciranno a rimanere in quella, in quell'ottica lì più tempo, e poi vincere la Coppa Italia, ripeto, va bene, ma non è facile, chiaramente si vede.
Una squadra che invece ha vinto non avendo mai vinto e sembra aver voglia di continuare è proprio il Bayern Leverkusen, no? Il Bayern, sì. Leverkusen lo chiamavano per prenderlo in giro.
Sì, sì, e ha vinto un titolo.
E addirittura la stessa dirigenza del Bayern, autoironizzando, aveva diciamo in qualche modo acquistato, in qualche, adesso non mi ricordo in che modo, il nome Leverkusen, perché, no, facendo un po' di autoironia, hanno vinto il campionato, sì, mi pare, sì, che abbiano vinto anche una coppa nazionale, se non sbaglio, e adesso secondo me
sono in finale contro una squadra di serie C o di serie B che sta peggio andare in C, una cosa del genere, l'altra squadra, il Kaiserslautern, il mitico 1FC Kaiserslautern, che credo che sono quindicesimi in Serie B, quindi probabilmente giocheranno l'anno prossimo in Serie C.
Il 25 maggio c'è Kaiserslautern e Leverkusen.
Possono fare il triplete, un triplete è tanta roba, perché
un triplete
non ha vinto mai. E lì, secondo te, Piero, merito della società, merito di Xabi Alonso, che se non sono trovato in mano come un...
No, questa è proprio un'invenzione di Xabi Alonso, di questa... clamorosa, proprio, cioè assolutamente clamorosa. Hanno trovato questo allenatore, gli hanno fiducia, veniva dalla Real Sociedad B, gli hanno dato fiducia, ovviamente, hanno avuto fortuna. Io sono ipnotizzato dagli allenamenti di Xabi Alonso, non so se l'avete visto.
No, io mai.
Si mette a centrocampo. Non l'avete mai visto?
Mai.
Si mette a centrocampo e smista palloni ai suoi attaccanti, ma devi vedere un paio di allenamenti, diventi matto, c'è un colpisce il pallone come nessuno nel calcio che c'è in questo momento, che nemmeno Cross colpisce il pallone come lui in questo momento, è una cosa straordinaria. Secondo me li mette in soggezione ai giocatori, li mette in soggezione quando fa quello.
Io credo che a proposito di Alonso, è proprio l'ex centrocampista che diventa allenatore, al di là delle qualità che indubbiamente deve avere, è proprio l'ex giocatore che, per caratteristiche che ha avuto, riesce ad allenare meglio una squadra, perché è nel centrocampo che passa, no? La copertura,
indizione. Sì, l'hanno detto tutti, ma lui già era allenatore in campo.
Vedi Guardiola anche. Secondo
anche
me
Pirlo, anche se al momento non lo ha dimostrato pienamente, però sì.
È quello il ruolo che secondo me ti permette di avere una visione a 360 gradi, un po' delle dinamiche, dei flussi. Questo lo penso fortemente. E anche Max era un ottimo
centrocampista, Allegri,
così come Zidane.
Ti salutiamo, Piero, tienici aggiornato, ovviamente, tanto ormai è una delle travi editoriali portanti di Diego Armando, sì. La storia del Villalba. Ci avevamo provato il primissimo anno con la San Benedettese, non ci ha filato di pezza, volevamo creare questo rapporto diretto, facciamo prima andare in Spagna, tra l'altro abbiamo visto che, insomma, facciamo davvero, è più facile avere un ospite fisso da Madrid che da Viterbo,
da un pelotondo.
Con tutto il rispetto e l'affetto per i nostri compagni di collettivo. Grazie. Chi vince? Leverkusen o Atalanta? Secco, così come ti viene?
No, purtroppo Leverkusen 2-0.
Ok, perfetto. Vediamo, ha fatto il suo pronostico.
Confermo.
Un abbraccio, Piero.
Non mi chiedete mai un pronostico, no, per le finali del Real Madrid,
no,
ma vi prego,
no.
Non lo faremo.
Cioè,
non lo faremo.
Alla SNAI spagnola, secondo me, non aprono nemmeno le votazioni.
No, ingiocabile.
Guarda,
nemmeno, c'è, cioè, proprio non c'entra a fare.
Ti annunciamo già, oltre naturalmente a tenerci un pochino, a raccontarci come si sviluppa il mercato del Villarreal, e non solo, insomma, come organizzate questa fase, no? Come squadre, diciamo, piccole, che però ragionano, dai tuoi racconti, Piero, mi viene in mente proprio che ragionano come quelle grandi, un po' più in piccolo per conti.
Sì,
e quindi questo è interessante.
Però per forza, però.
E poi dobbiamo sentirci assolutamente dopo la finale di Champions, perché ci devi raccontare che cosa succede.
Volentieri.
Mi raccomando, Piero, segui.
Poi ci sarà la presentazione di Mbappé, che quello sì che sarà un avvenimento, altro che
la finale.
ti la mando di Ciampi, figuriamoci, è una barzelletta rispetto alla presentazione di Mbappé.
Ti mando i link, segui la Borgata Gordiani, è una bella realtà.
Volentieri, un abbraccio a tutti.
Abbraccio, ciao, Piero, ciao.
Ciao, ciao. Ciao Piero, forza Villalba.
Sempre.
Forza Juve, forza Max.
Allora, prognostici, ragazzi, prognostici, vediamo quello che succede.
Ovviamente
no.
Ho vinto io.
Ovviamente non hai vinto mai.
No, come no? Poi il fantacalcio, poi parliamo anche di quello.
La storia anche di voglio raccontarti questa
è
cosa.
È la seconda volta che vinco.
THC, squadra che tu conosci perché è la mia squadra storica, Bubastis 22,
nome ambiguo,
CT di Simone. Che succede? Io sono primo in campionato dalla quinta giornata.
Però la Coppa Italia è andata male.
Non solo, perché io arrivo all'ultima giornata
e crolli.
Che ho penultima giornata, derby col fratello, pareggio e sto 3 punti sopra il secondo. Gioco col secondo in casa mia l'ultima giornata, partita doppia perché c'è anche la semifinale di Coppa di Lega. In campionato gioco io in casa, Coppa di Lega gioca lui in casa. A lui segnano Pulisic, doppietta. De Ketelaere, doppietta. Mi fa un culo come un paiolo in casa e fuori casa. Io vado allo spareggio e vengo eliminato.
Con Cop Miners squalificato.
Con Cupare squalificato. E lui intanto nel frattempo vince la sua semifinale di Coppa e quindi lui c'ha domenica prossima la finale con questa maledetta Lady Fox, si chiama così questa squadra, finale di Coppa di Lega, e io la domenica dopo spareggio dentro o fuori per il campionato. E io purtroppo su questo, diciamo, più che essere io sono molto juventino sulle finali, purtroppo
le ultime, le ultime giornate poi di fantacalcio sono terrificanti.
Anch'io mi sto giocando la promozione, siamo in 4, in 3 punti.
Ma sì, perché non giocano nessuno.
Chi ha vinto lo
io studio. Sono primo al momento, però dietro ci sono 4 squadre.
Il problema mio è che l'asse portante del mio centrocampo erano Çalhanoğlu, Mkhitaryan, sotto le partite che c'era Aslani e Frattesi.
Ma io c'avevo Foloruncio squalificato.
Frattesi dall'altro, la sorella di Frattesi, che era fidanzata.
È
di
quello che volevo dire.
Weston McKennie. Esatto. Weston McKennie.
Prognostici.
Vediamo, Steve. Vai con
allora, prognostici. Abbiamo vinto noi. Alessio e Marco avete ne indovinate 4, io 3. No, clamoroso, Verona Torino, Juve Salernitana, Lecce Udinese, Fiorentina Monza, siamo andati proprio lunghissimi.
Adesso facciamo i prossimi, dai, poi chiudiamo. Che
allora, interessanti, domani 20:45, partiamo da Alessio, Fiorentina Napoli.
1.
Marco.
1.
1 anch'io, dai. sabato alle 18, Lecce Atalanta.
2
x
2 e la sera Torino-Milan, partita decisiva per le sorti del campionato.
Torino-Milan 1
2, spero con gol di Leao perché devo andare in Serie A.
Io metto x. Domenica alle 12:30 la partita più interessante. Dai, dico io. Veramente Sassuolo-Cagliari,
ammazza,
questa è tosta.
Forse 1.
Sai che il Cagliari mi sembra sia ormai salvo e regala punti? X.
Il Cagliari no, non è salvo, ha 33 punti.
Però insomma,
la terz'ultima è Frosinone-Empoli a 32. Io dico X.
No, non è affatto salvo.
1-1.
Però ultimamente malino, ha preso parecchio l'ultima partita dal Milan. Punti, mi pare 5-1, non è finita.
5-1 ma ha messo nei guai Pulisic.
Un'altra partita domenica alle 15, Monza-Frosinone. Il Monza non fa più un punto. Il Frosinone ha bisogno di
la buona pizza italiana.
Devo dire che quest'anno un pochino si è un pochino redento ai miei occhi. Però rischia di andare in B.
Fai il tuo pronostico.
Monza-Frosinone 1.
Tanto per dire.
No, perché secondo me non le può perdere tutto il Monza alla fine, dai.
X.
No.
Tutti X io sto mettendo.
Penso anche io X. Poi abbiamo
importantissima
18 Inter Lazio.
Vabbè, partita che è sempre un po' 1,
sì,
secondo me.
1 anche per me.
No, io credo in Tudor fortemente. Quindi, che non andrà oltre al pareggio X. Roma-Genoa non può che essere, vi anticipo 1
anche secondo me
Salernitana-Verona, questa è un'altra partita importante.
Molto.
Due.
No, secondo me si saluta, si congedano dal proprio pubblico una prestazione tutto cuore. Uno.
Io dico due. E un'altra partita decisiva per lo scudetto alle 20:45 di lunedì, Bologna-Juve.
Beh, uno.
Mi immagino grosse strette di mano tra gli allenatori. Bologna-Juve. Mamma mia, no, no, Allegri non la perde col Bologna. X.
C'hai ragione, cambio. Due.
Due anche per me.
Per una questione proprio che di con la frusta, frusta dei giocatori. Allora, termina qui Diego Armando, perfetti, siamo degli orologi svizzeri caricati su noi stessi. Grazie Marco, grazie Simone, un abbraccio fortissimo a Lorenzo, lui sa perché, sì. Non diciamo perché.
E ricordiamo anche il buon Yuri.
Il buon Yuri, ma che per carità, sempre nei nostri cuori, tra l'altro lo vorrei prima o poi qua perché... ci deve un po' raccontare come ha vissuto questi mesi dei rossiani, no? Che sono partiti a sorpresa, pieni di speranze, e poi chissà, perché non è manco detto che la Roma vada in Champions. Non è manco detto che la Roma vada in Champions. Secondo me ha buone possibilità di andarci.
Come direbbe lui, dipende dall'Atlanta.
Ciao ragazzi, è sempre un piacere. Ascoltate i nostri podcast per la diretta. Ovviamente i messaggi non li ho controllati, non ho l'abitudine a controllare i messaggi. Chissà,
erano arrivati.
Qualcuno ci aveva scritto, chi lo sa?
La prossima settimana.
Lo scopriremo solo vivendo. Torniamo giovedì prossimo alle 22. Ascoltate i podcast su Radio Città Aperta.
Buonanotte.
Buonanotte.
Ciao.